Radio Divagazioni, secondo appuntamento. Ai microfoni Jacopo Maccioni
e Vito Amedeo Cozzi Lepri. Oggi divagheremo lasciandoci trasportare dalla bellezza di un brano di Shakespeare, dove la vita è intesa come un'opera teatrale.
E poi ci faremo trasportare dai paradossi di Achille Campanile, quindi dallo stato emotivo dell'ansia descritta da Celestini, infine dalle ubbie dell'uomo di cui parla Giorgio Gaber.
E poi sentirete la sottomissione, chiamiamola così, di una donna rispetto al suo uomo che fa riflettere. Infine, la voce delicata, melodica di Eugenio Lucani, dedicata alla mogliettina.
Da tutto il mondo è un palcoscenico il monologo di Jacques di William Shakespeare. Legge Vito Cozzi Lepri. Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne non sono che attori. Hanno le loro uscite come le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti e i suoi atti sono sette età. Prima il bambino, che coi suoi versetti vagisce e sbava in braccio alla nutrice, lo scolaro poi piagnucoloso, la sua brava cartella, la faccia intristita nel mattino, che assai malvolentieri trascina se stesso a scuola a passo di lumaca, e poi l'innamorato, che ti sospira come una fornace. E in tasca ha una ballata tutta lacrime sopra le ciglia della sua adorata. Poi un soldato, armato dei moccoli più strambi, baffuto come un leopardo, geloso del suo onore, lesto di mano, pronto alla lite, alla ricerca di una reputazione vana persino sulla bocca di un cannone. E poi il giudice, col suo ventre tondo, farcito di capponi, occhio severo, barba ritagliata a regola d'arte, gonfio di sentenze e di luoghi comuni.
E in questo modo recita la sua parte.
La sesta età trasforma poi l'uomo in un magro pantalone, in ciabatte, le lenti al naso, la borsa sul fianco e quelle braghe portate da ragazzo, ben tenute ma ormai spaziose come il mondo per le sue gambe rattrappite. E il suo vocione da maschiaccio, regredito ad un falsetto infantile, un suono fesso e strisciante. L'ultima scena, infine, a chiudere questa strana storia ricca di eventi, è la seconda infanzia, il mero oblio, senza lenti, senza denti, senza vista, senza gusto, senza niente.
Di Achille Campanile, il suicida gentile. Leggono
Monica Cicchialini,
Jacopo Maccioni,
Claudio Santori.
Guarda, un uomo che sta per tirarsi un colpo di rivoltello.
Che fa? Sciagurato!
E non vede, mi uccido!
Ma non faccia pazzie! Ci pensi bene, prima.
Ci ho pensato molto e la mia decisione è irrevocabile. Mi uccido per amore.
Per amore? È mai possibile uccidersi per l'amore, che è il sentimento della felicità?
Ragazzo, Cosa sai tu dell'amore? Lasciami morire.
Per carità, signore, non lo faccia. Pensi che la vita è bella, che le strade del mondo sono piene di donne e che il tempo risana qualunque ferita.
Tutto è vano, signora. Io non torno sulla mia decisione.
Ma via! Pensi che fra un anno lei riderà di questo momento di debolezza?
Sa cosa fa un uomo quando la donna del suo cuore non l'ama più?
Diamine, ne ama un'altra!
No! Si uccide!
Ma no, non si uccide! Lo faccia per i suoi cari!
Non insista!
Lo faccia per il dovere che abbiamo tutti di apprezzare il giusto dono della vita e di non farne vano gettito!
Retorica!
Lo faccia per la società!
La società del gas?
Ma no! Quella dei suoi simili.
Bella roba.
Lo faccia per l'umanità, che attende molto da lei.
Sta fresca.
Lo faccia per la sua coscienza.
Bubble, lasciatemi sparare. Voglio uccidermi.
Per la patria.
Niente.
Per i suoi morti.
Niente. Voglio morire.
Senta.
Dica, dica pure.
Non mi mandi all'inferno se le dico una cosa.
Si immagini, parli.
Io non ho il piacere di conoscerla. Lei non sa niente di me. Tuttavia, potrei chiederle un piccolo favore.
Se posso.
Lo faccia per me.
Quando è così, non so dirle di no, francamente.
Grazie.
Le pare. Dovere. Buonanotte.
Buonanotte.
Che persona compita.
Di Giorgio Gaber, La paura. Legge Vito Cozzi Lepri. Camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico duodenale, che a buon diritto chiamai paura, o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia, lei lo sa, e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna, immobile, bianca, disegna ombre allungate, drittissime. Non importa, non siamo mica qui a fare fotografie. Cappello in testa, impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane-gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa non succede niente. Appena qualcuno scappa, quell'altro, ed è giusto, perché se uno scappa deve avere una buona ragione per essere seguito, altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente correre. Ma se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino alle 2 di notte per Milano. Senza le Clark. La luna è ancora immobile e bianca, come i tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Proseguo per la mia strada, non devo avere paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti, è chiaro che lo sentono.
Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro. A titolo di precauzione per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Dovrei andare a vivere in Svizzera. Non si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante ora è andare avanti deciso. Qualsiasi questione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso? Non importa, non siamo mica qui per occuparci di geometria. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo e allora... Ma il nemico allunga il passo, avanza. Ma è una mia impressione. Ricordati del cane e del gatto, anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Sì, avere l'aria di spronarlo. Ecco, così è lui che si ascosta. Disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Un mazzo di fiori? Ma chi crede di fregare? Un coltello, un'arma nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Siamo a 5 metri. È finita. 4, 3, 2. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso, come fossimo due persone. È strano, ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa a cui non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. La luna continua ad essere immobile e bianca, come i tempi in cui c'era ancora l'uomo.
Se mi uccidi, di Corrado Ardone. Legge Livia Angori. Noi siamo sposati da tanto tempo, ma è sempre come il primo giorno, le stesse emozioni, le stesse passioni. Antonio, il caffè. Ho fatto tardi al lavoro.
Ma vai tutti i giorni al lavoro?
No, il sabato e la domenica no.
Ci vai conciata così?
Così come?
Truccata.
No, è che lui sta un po' nervoso, perché io guadagno più di lui. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi dopo a chi picchi? A tavola non possiamo usare coltelli e forchette, perché mi metto paura che gli vengono i 10 minuti. Sì, lo so che si dice 5, ma a lui durano di più. Sballa sempre, non è mai stato bravo in matematica. Ogni volta che arriva un messaggio mi strappa il telefono, vuole leggere tutti i messaggi, è troppo innamorato. Lo fa per me, a leggere i messaggi si stancano pure gli occhi. Poi l'altro giorno, distrattamente, sono caduta su un suo pugno. Mi vuole troppo bene, mi dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi?
Stasera a teatro ti guardavano tutti.
Ma quando?
Quando facevi la recita della parrocchia.
Quando ho fatto la parte della Madonna.
Quando stavi solo tu in scena.
Ma veramente guardavano tutti quanti a me? Non me ne sono accorta. Devo dire a padre Gabriele di tagliarmi la parte.
Il problema non è la parte, il problema è il trucco.
La Madonna sta senza trucco.
Mo ti trucco io.
E così mi ha truccato lui. Adesso per strada
mi guardano tutti, dice che mi valorizza. Lui dice sempre che mi vuole uccidere, io dico, amore, ma se mi uccidi dopo a chi picchi? L'altro giorno c'era traffico e ho fatto tardi tornando dal lavoro e lui ha detto che era la solita storia, dicono tutti così e chissà dove ero stata. Allora ho promesso che mi licenzio, così se perdo il lavoro sto a casa e non faccio più tardi. Lui dice sempre che mi vuole uccidere. Io dico, amore, ma se mi uccidi, dopo a chi picchi? Antonio è molto tifoso. Quando la sua squadra del cuore perde, vorrebbe spaccare tutto. No, no, non lo fa. Il televisore è nuovo. Lo abbiamo pagato tanto. E allora picchia a me. Antonio dice che il calcio fa bene alle ossa. Non so convinta. Dice che sono una cosa sua, come la macchina. Forse per questo mi ha buttato la benzina addosso. Ma come devo fare? Quello è distratto. Dopo non si è accesa una sigaretta e gli è caduto l'accendino addosso a me. Diceva sempre che mi voleva uccidere. Però che uomo, è stato di parola.
Di Ascanio Celestini c'ho l'ansia, legge Ferdinando Fanfani. C'ho l'ansia. Premetto che non è una questione politica, ma non è neanche legato, che ne so, al giornale, al telegiornale che parla delle mamme assassine che strozzano i figli e li mettono in freezer. No, l'ansia è una cosa a parte, a prescindere. Io c'ho l'ansia. L'ansia è una specie di roba che ti cresce nella testa, è tipo l'aria per il pallone, che il pallone in sé è un sottilissimo strato di plastica, però più aria ci butti dentro, più il pallone cresce. Io c'ho l'ansia. Mi sento tipo una cosa che mi cresce nel petto e mi toglie il respiro. Leggo sull'enciclopedia medica online che questa sensazione, se associata a un dolore al braccio sinistro, potrebbe essere sintomo dell'infarto. Vabbè, dico, per il dolore al braccio sinistro non è poi così forte, però leggo sull'enciclopedia medica online che il dolore non deve essere lancinante, basta che sia persistente. Effettivamente il mio non è forte, ma persiste. C'ho l'ansia, ma vedrai che c'ho pure l'infarto. Così monto in macchina, sono le 2 di notte, vado al pronto soccorso, perché poi l'ansia ti prende sempre quando stai da sola alle 2 di notte, mai alle 3 del pomeriggio davanti ad una farmacia. Sempre quando stai da solo, o possibilmente con qualcuno che ti fa crescere l'ansia. Monto in macchina, mentre vado, corro ai 30 all'ora verso il pronto soccorso, mi sento che mi formicola pure il braccio sinistro, la gamba sinistra, il braccio destro, la gamba destra. Arrivo al pronto soccorso, apro lo sportello, cado a terra, mi caricano su una barella, mi portano codice rosso nella stanza rossa, mi strappano la maglietta, mi attaccano le ventose, mi fanno l'elettrocardiogramma, mi levano il sangue, mi controllano la pressione, vedo da una macchinetta che controlla i miei battiti che esce una specie di carta igienica millimetrata, ci sta segnando sopra il segnale del mio cuore. Bello! Chissà se poi dopo quel pezzo di carta me lo regalano. Chissà se ci sarà un dopo. Passa mezz'ora, 3/4 d'ora. Sono solo nella stanzetta. Dico, vedrai che sto per morire. Poi entra il medico e dico, come va? Lui dice, io bene, lei? Dico, io c'ho l'infarto, credo. No, ma che infarto? Lei sta benissimo. Soltanto deve bere più acqua. Fa bene bere acqua, mi dice. E poi prenda qualche integratore, potassio, magnesio, mi dice. Lei fa molto sport? Io sport niente. Sorride, mi dice, beh, però alle Olimpiadi dei coglioni arriverebbe primo. Dico, dottore, non scherzi, c'ho l'ansia. Ho letto nell'enciclopedia medica che quello può essere infarto. Lui mi dice, vabbè, se leggeva la voce lebbra le cadeva il naso? Dico, dottore, io la sera non riesco a dormire. Lui mi dice, si prenda dei sonniferi. Dottore, se mi impazzisco sembra che mi sto suicidando con i barbiturici. Io sono ansioso, mica sono Marilyn Monroe. Dico, poi lo sa che per un ansioso il sonno è una specie di anticamera della morte? Beh, si affaccia alla finestra e vedrà che tutti dormono. Appunto, dico, dottore, se mi affaccio alla finestra mi sembra di affacciarmi sul camposanto. Mi dice, beh, allora si affacci pure alla mattina, vedrà che tutti vanno a lavoro e sono svegli. Dico, certo, dottore, però se mi riaffaccio alla sera tutti ritornano a letto, sono morti del camposanto, sono vampiri al contrario, dico. Lui mi dice, allora conti le pecore. Non ci riesco, dottore. Arrivo a 20, 30 pecore, poi mi sento circondato. Io c'ho l'ansia, sto male in mezzo alla gente, figuriamoci in mezzo alle bestie. In quel momento arriva uno che si è mezzo segato una gamba mentre tagliava la legna. Tutti attorno a lui, al suo lago di sangue, è la rockstar del pronto soccorso. Beato lui, almeno si sa dove mettere i punti. Io invece c'ho l'ansia, non si vede la ferita, non so dove attaccare il cerotto. Vabbè, torno a casa, magari mi leggo un libro, mi rilasso. Dico, però certo che quei libri che ho io mica mi rilasso. Dovrei iniziare a leggere Moccia, dico. Dico, però c'è una bella differenza tra una lettura rilassante e un semplice rompimento di palle. C'ho l'ansia, ma perché c'ho l'ansia? Per il futuro di mio figlio? Per la deriva autoritaria del governo? Perché c'ho l'ansia? Per la Salerno-Reggio Calabria, lo stretto di Messina? Perché c'ho l'ansia?
Come che stasera vo cenere, gli disse forte alla mia bella sposa, preparene qualcosa da mangiare, lo stombe come ruglia il buon vino. Egli prima mi fece sì col che, e come se te cuociarò un repo, che te mi disse un accidente, su sta chiesa non c'è mai niente, e si c'è anche qualcosa, se lo mangia la rosa. L'altro giorno c'hai un pollo, dissi con quello, me c'è satollo, la mirosa, con boccone, me c'è pesce. Tra ogni modo, tra ogni cosa, oh che guaio è la mia sposa. Ricordo quando che era fidanzata, con me che me confusi per la vita, magnea due fogline d'insalata, una cipolla, un fico e niente più. La sera via letto senza cena, s'alzea la mattina e facea pena. Ora che spose dove in teta, non vi dico com'è in bruseta, il mondo bene non me lascia manco bene. Non c'è più niente, tu la dispensa, di che sfamere so resto senza, tutti i giorni invoco mesto che il bicchino venga presto. In compenso le dico che però che la voglia dal prendere moglie un martornara.